Che dite, possiamo iniziare?
Sì.
Allora, tanto grazie che siete venuti. Io vorrei ringraziare tutte le persone che sono qui insieme a me, Annalisa, agli altri assessori e al Comune d'Umbertide e che ci dimostrano da subito la loro vicinanza. Ci hanno dimostrato da subito la loro vicinanza. Quindi vorrei ringraziare la Presidente della Regione Donatella Tesei, l'Assessore Enrico Melasecche, tutti Massimo D'Angelo, Direttore Generale della Sanità Umbria, chiaramente qui e poi ne parlerà meglio Annalisa, perché io veramente sono cose che non auguro a nessuno, ma non solo di subirle, proprio anche di gestirle, perché vi assicuro che sono emozioni e sensazioni che non si possono descrivere, perché quando vedi la gente non solo impaurita, perché quella è la prima parte, poi vedi la gente che dorme dentro le palestre, che mangia con difficoltà, pur portando i pasti, pur avendo fatto un'organizzazione incredibile, però capite, sono fuori casa e si vivono delle sensazioni, delle emozioni che sono amplificate al massimo. Quindi io poi Annalisa approfondisce, ringrazio chiaramente i Vigili del Fuoco, c'è qui il generale Notaro, responsabile dei Vigili del Fuoco dell'Umbria. Generale, grazie, grazie non solo a nome mio e di Annalisa, grazie a nome di tutti gli umbertidesi. Abbiamo qui anche il direttore della Protezione Civile Umbria, Stefano Lodessi, che insieme ai tecnici della Protezione Civile e anche ai ragazzi e alle ragazze, alle donne e agli uomini della Protezione Civile di Umbertide hanno fatto un lavoro incredibile, incredibile. Voi considerate che giovedì alle 4 c'è stata la prima scossa, alle 8, circa alle 20 c'è stata la seconda, noi abbiamo iniziato a montare entro le 11 tre posti di accoglienza, che sono la palestra di Pierantonio, la palestra della Di Vittorio e una tendopoli con tanto di CVA per un punto ristoro a Pian d'Ascena. È chiaro che noi ci siamo resi conto di una cosa con il passare del tempo, ci siamo resi conto che pur essendo un terremoto che fortunatamente non ha causato né vittime né feriti, ha causato e sta causando dei disastri strutturali enormi, enormi. Noi abbiamo intere frazioni che vanno da Pian d'Ascino, che vanno a Monte Corona e fino a Pierantonio che sono distrutte completamente, cioè vuol dire quasi completamente inagibili. Poi loro vi daranno un po' più i numeri, però capite che noi siamo non solo preoccupati, ma vogliamo, diciamo, lavorare già per quanto riguarda la prospettiva di queste persone, di questa gente. E qui subentra poi Donatella, che è qui con noi, il ruolo, speriamo, del governo che capisca e ci dia una mano. Io vorrei semplicemente farvi una panoramica su quello che è il problema e la soluzione per quanto riguarda le scuole, perché domani mattina tanti ragazzi e ragazze, studenti e studentesse rientreranno a scuola. Allora, noi abbiamo tutte scuole agibili tranne due, che sono nella frazione di Pierantonio e che sono la scuola media e la scuola primaria. La scuola dell'infanzia di Pierantonio è invece agibile. Quindi io ho firmato due ordinanze di chiusura scuole per quanto riguarda la media e la primaria, ma è chiaro che in questo momento anche la terza scuola, cioè la scuola dell'infanzia, resterà chiusa. Perché? Perché farà da bacino ad altre classi per la ricollocazione di questi ragazzi. Speriamo in una settimana di ricollocarli, abbiamo fatto degli incontri con le dirigenti scolastiche proprio per stamattina per stabilire alcuni tasselli molto ma molto importanti. La scuola dell'infanzia, che ospiterà 5 classi, starà chiusa per una settimana. In questa settimana dovremo essere bravi a ricollocare i ragazzi, quindi a trasferire mobili, scuole, mobili, lavagne, sedie, eccetera, eccetera. Le altre scuole da domani mattina sono riaperte, quindi i nostri bambini e le nostre bambine possono rientrare. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo così, dei centri di accoglienza, noi, come ho detto, ne abbiamo allestiti 3. Il centro, diciamo, principale è la palestra di Pierantonio, perché è la parte più colpita dal sisma. Poi Stefano Nodessi vi dirà che tipo di sisma è stato. Abbiamo concentrato tante energie e tanti sforzi lì, da sotto tutti i punti di vista, anche, va sicuro, emotivi, perché la prima cosa da gestire in un terremoto è l'emotività, ma non solo della gente, non solo di quelli che hanno subito il terremoto, ma anche di noi, perché vi assicuro che quando la gente ti viene a chiedere aiuto e ti abbraccia, viene da piangere, viene da piangere. Quindi abbiamo cercato di gestire al meglio, lavorando 24 ore su 24 qui dentro, questa emergenza. Adesso passo la parola in ordine a Stefano Nodessi, che ci descriverà meglio che tipo di terremoto è stato. Il generale Notaro, che ci parlerà degli interventi riguardo i vigili del fuoco. La Presidente, che chiaramente è il fulcro di questa conferenza stampa, perché è quella che porterà avanti le istanze del Comune di Umberti, le grazie a Donatella di essere qui, l'Assessore Melasecche, l'Annalisa Mierla, Vice Sindaco di Umberti, è particolarmente, diciamo, colpita sul piano emotivo abitando e venendo da Pierantonio, e il Direttore Generale della Sanità Massimo D'Angelo, che ci farà un punto così abbastanza preciso sul versante sanitario. A te, Stefano. Bene,
grazie Sindaco. Ora, queste sequenze sismiche hanno interessato un territorio di circa 20 km quadrati. Sono, in questi 3 giorni abbiamo registrato circa 120 scosse. Le più importanti, come sapete, sono state 2 più una terza, quella delle 16 e quella delle 20 circa. Qual è la particolarità di questo terremoto? Che questa è una zona di seconda classe sismica, con delle accelerazioni attese intorno a 0,2-0,25 G. Ebbene, nella frazione di Pierantonio, in particolar modo, queste accelerazioni massime sono state praticamente raggiunte, perché abbiamo avuto un'accelerazione verticale di 0,19 G, quindi quasi la massima, e 0,13 accelerazione orizzontale. Chi di voi ha in mente il danno sul campanile di Pierantonio ha visto che proprio c'è stata l'onda sismica di tipo P, ha sollevato, diciamo, le murature, e subito dopo, perché è un po' più lenta, l'onda S, che è quella orizzontale, le ha spostate. Quindi c'è uno scavallamento, c'è un meccanismo di rottura di questo tipo. Io ho definito anche, per far capire con parole semplici, un effetto catino, cioè vale a dire il terreno si comporta come un liquido quando arriva l'onda sismica, e come un liquido, immaginate un sasso in uno stagno, quando arriva vicino alla sponda c'è un'amplificazione. Questo è l'effetto che c'è stato, molto concentrato. La faglia che si è attivata è legata alla faglia che si è mossa nel 1984 tra Gubbio e Città di Castello. Quindi il cinematismo è quello, è conosciuto, è monitorato. Il Dipartimento ci ha mandato anche delle ipotesi di ripetizioni delle scosse sismiche. C'è una probabilità su 16 che si ripropongano delle scosse fino a ieri. Oggi ancora meno, una su 30. Però, diciamo, bisogna sempre stare vigili su questi meccanismi che si possono innescare. È una faglia con un angolo di scivolamento non troppo elevato, pertanto non ci aspettiamo magnitudo superiori al 5, ma ripeto, l'attenzione deve rimanere massima. Io mi fermerei qui col mio intervento.
Grazie Stefano. Generale, prego.
Grazie. Allora, intanto avrei piacere, insomma, di ringraziare tutti, perché si è rappresentato che il sistema funziona, nel senso che il contatto tra le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, c'è stato un dialogo costante e continuo, e quindi tutti hanno lavorato nello stesso verso, e quindi quello di fornire risposte rapide alla popolazione in tutti i sensi, quelli che ha rappresentato il sindaco di assistenza vera e propria, ma anche quella di verifica degli immobili, così come quella del recuperare, perché è stato sfollato, anche dei beni e degli affetti che si trovavano ovviamente all'interno dell'abitazione stessa, che sono fondamentali per consentire alle persone di continuare la loro vita, perché ovviamente per fortuna, come ha detto anche il sindaco, non abbiamo avuto, diciamo così, feriti e quindi danni alle persone. Noi da subito, già dalla prima scossa, ma poi anche dalla successiva seconda, ci siamo concentrati soprattutto sulla zona di Umberti del Pierantonio e zona limitrofe, e abbiamo deciso di effettuare da subito un'attività cosiddetta proprio di valutazione speditiva, quindi in maniera abbastanza rapida, per cercare di avere contezza di ciò che era accaduto. Quindi probabilmente i cittadini vedevano un paio di pompieri, squadrette piccoline che andavano a fare qualche cosa, si poteva non capire che cosa facessero, ma loro hanno fatto un lavoro importante, hanno fatto solo tra Umberti e Pierantonio oltre 350 rilievi rapidi, che ci hanno consentito di fare una classe delle priorità su dove intervenire. E questo ha portato quindi a una fase successiva, che è iniziata e sta proseguendo, di dettaglio, per andare a vedere effettivamente i danni che ci sono stati. Abbiamo dovuto chiedere ovviamente al personale dei Vigili del Fuoco, di Perugia in particolare, di fare un extra sforzo, e quindi abbiamo potuto concentrare nella zona soprattutto di Umbertide, Pierantonio, ma anche di Perugia, perché anche a Perugia ci sono stati, come ha detto il direttore della Protezione Civile, zone interessate da danni importanti, il doppio del personale su Perugia. Quindi abbiamo un servizio, chiamiamolo ordinario, che fa gli interventi che purtroppo ci sono stati anche questi giorni, anche alcuni molto tragici, di incidenti stradali anche importanti, però abbiamo voluto dedicare un numero di squadre che è variato da 8 a 11 ogni giorno, dedicato proprio a questa attività sul territorio, quindi significa sopralluoghi e verifiche nelle abitazioni e recupero e assistenza alla popolazione per poter recuperare in edifici che erano comunque, che hanno delle inagibilità, e poter entrare e recuperare ciò di cui avevano bisogno. Abbiamo richiesto e avuto anche un supporto da fuori regione, quindi noi abbiamo avuto sia tecnici che mezzi che ci hanno consentito, come per esempio le piattaforme in elevazione, di fare sopralluoghi importanti anche a Pierantonio stesso dall'alto. Quindi l'attività che è stata fatta anche a Pierantonio, che con l'ausilio anche di droni abbiamo potuto monitorare per capire che tipo di spostamento e che accelerazione ha avuto questo terremoto, ma questi mezzi ci hanno anche consentito la possibilità di mettere in sicurezza, per esempio rimuovendo dei comignoli pericolanti che a loro volta rendevano inagibile magari un edificio o una viabilità. Rimarranno ancora con noi per qualche giorno, dopodiché contiamo di farcela con le risorse regionali, però la risposta anche da fuori, diciamo così, regione, quindi questa solidarietà è arrivata in maniera più che tempestiva, e quindi ovviamente non faremo mancare, sino a che serve, il supporto della struttura dei Vigili del Fuoco di Perugia e della Regione Umbria in generale, ma direi del Corpo Nazionale.
Grazie generale. Scusate, io alla Protezione Civile, alla Croce Rossa che vedo, al Corpo dei Vigili del Fuoco, a tutti i ragazzi della Protezione Civile Umberto, io vi devo fare un applauso, perché hanno fatto un lavoro che è stato incredibile, incredibile. Di là c'è gente che cucina, c'è gente che ospita qualsiasi persona che arriva, cioè con una disponibilità che è veramente difficile quantificare e soprattutto spiegare. Donatella, grazie, a te.
Grazie, naturalmente non posso che condividere le parole del sindaco con cui ha aperto questa conferenza stampa. Effettivamente dopo la prima scossa siamo subito stati in qualche modo allertati, però Sicuramente dopo quella delle 20, diciamo, l'operatività è stata messa in campo al 100%, per cui dal Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno non solo io ma tutte le autorità sono intervenute e da lì abbiamo coordinato, controllato, seguito tutti gli interventi che sono stati fatti sia in termini proprio di protezione civile, quindi di allestimento delle tre sedi dove poi sono stati allocati i letti e tutto quello che era necessario per la notte. Anche qui io ringrazio sempre la struttura della protezione civile regionale in supporto alle protezioni civili comunali proprio per la tempestività. Io credo che intorno a mezzanotte e mezza noi potevamo far dormire tutte le persone che comunque non solo per inagibilità ma semplicemente per paura erano scappate dalle loro abitazioni e si trovavano in strada, quindi questo sicuramente è merito di un grande lavoro, così come è stato fatto un grande lavoro da parte della sanità mettendo in sicurezza, ricordo perfettamente che ero a Foligno e intanto si stavano svolgendo i sopralluoghi presso l'ospedale di Umbertide, che era la cosa che a noi interessava da subito, capire se ci fossero stati problemi oppure no, e poi è arrivata diciamo la risposta che l'ospedale non aveva avuto danni, quindi era sicuro, e quindi ci si è preoccupati di prestare assistenza e a coloro che per la paura poi sono incappati in qualche, diciamo, incidente di percorso e avevano bisogno di assistenza e di cura. Abbiamo trasferito delle persone che comunque stavano nelle proprie abitazioni ma in condizioni che non garantivano la sicurezza nel caso in cui ci si fossero verificate altre scosse. Insomma, tutto questo ha funzionato, così come ha funzionato l'assistenza, anch'io lo voglio rimarcare come hai fatto tu, della protezione della Croce Rossa Italiana, che attraverso i propri presidi e le ambulanze si sono messe a servizio della popolazione anche solo per calmare, rassicurare, dare appunto conforto per qualsiasi loro esigenza e per qualsiasi loro richiesta, e si sono messe in prossimità dei punti di ritrovo, di raccolta, quindi grazie veramente infinitamente. I Vigili del Fuoco li ringrazio sempre perché so che il loro lavoro è preziosissimo, ma questa sinergia che si è creata da subito e che sta andando avanti anche oggi con i sopralluoghi su tutte le abitazioni dell'area interessata, ci consentano anche di fare un'altra cosa, quella su cui stiamo lavorando e continueremo a lavorare per arrivare al più presto ad avere una relazione dettagliata sia sulla tipologia di sisma che abbiamo subito, e le parole del dottor Nodessi sulle caratteristiche possono esserci utili e funzionali anche a superare quelle che sono le norme in vigore, perché non ci possiamo nascondere dietro a un dito, cioè per poter dichiarare lo stato di emergenza nazionale esistono dei presupposti normativi. Però noi siamo convinti che costruendo questo percorso che stiamo facendo e con l'aiuto anche della Protezione Civile Nazionale avremmo le condizioni per poter richiedere al governo, che peraltro ci ha dimostrato vicinanza in questo momento stando a disposizione e avendo richiesto informazioni costanti e continue, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Questo per consentire di accedere ad alcune misure che purtroppo noi siamo molto esperti di terremoti, purtroppo dico, e per fortuna per certe situazioni che però si verificano, e la prontezza degli interventi credo che sia stata già rimarcata e non voglio ulteriormente parlarne, ma di accedere al CAS, al contributo dell'autonoma sistemazione, per poter consentire alle persone che oggi hanno le case inagibili di trovare delle sistemazioni e quindi avere accesso ad un contributo proprio per potersi permettere, per poter assicurare le locazioni. Questa preoccupazione ce l'abbiamo anche per le attività economiche, che seppur il numero lo stiamo verificando ancora, però insomma limitato, ma ci sono, che hanno diciamo le proprie strutture inagibili, e quello è un altro tema che non solo non ci sfugge, non ci è sfuggito, e sicuramente lo terremo in debita considerazione. Poi, dopodiché, una volta fatto questo, ottenuto questo, sicuramente si aprono delle prospettive ulteriori, perché non è che ci limitiamo al periodo dell'emergenza, noi siamo chiamati anche ad accompagnare e gestire il percorso. E quindi dobbiamo ragionare con il governo e studiare le soluzioni migliori, perché questo terremoto possiamo, diciamo, rimetterlo dietro alle spalle in tempi il più breve possibile, e quindi anche su questo stiamo lavorando e stiamo ragionando su alcune possibilità che adesso magari vedremo, perché, ma qualche idea ce l'abbiamo pure, per cui insomma, per accompagnare e anche essere di ausilio anche al governo per trovare le soluzioni sulla ricostruzione. Quindi questo posso assicurarvi, è stato un lavoro che da giovedì stiamo portando avanti veramente H24, perché c'è chi sta sul posto, c'è chi sta altrove, ma che lavora come abbiamo lavorato tutto il giorno di giovedì, tutto il giorno di venerdì, sabato e domenica. Oggi siamo qui, ma semplicemente per dire che stiamo cercando di fare bene, di fare in fretta. E quindi queste sono le prospettive. Già domani mattina sicuramente noi saremo in grado di avere le prime relazioni a supporto della nostra richiesta, che inoltreremo immediatamente al governo in tutte le sue diramazioni.
Grazie.
Questo è quanto. Grazie.
Grazie Donatella. Passo la parola all'assessore Melasic.
L'aspetto importante, credo, che emerge da quanto è stato detto è che c'è stata fin dall'inizio una coralità assoluta fra gli enti, lo ricordo anche il Comune di Perugia, che non è oggi presente perché qui chiaramente siamo al COC di Umbertide, ma ricordo che fino a ieri sera, a mezzanotte, ero con lui e si parlava anche di problemi di Sant'Orfeto, quindi il problema è, diciamo, di tutta l'area, e si sta lavorando molto bene. Ringrazio ovviamente tutti, soprattutto devo dire, perché dipendono direttamente dal mio assessorato, il Centro di Protezione Civile di Foligno, che ha collaborato fin dall'inizio immediatamente con il Comune. Ora, come diceva la Presidente, credo che la cosa fondamentale sia affrontare questo terremoto in maniera un po' difforme, grazie anche all'esperienza del passato. Come Regione stiamo facendo salti mortali, lo ricordo, con varie delibere per cercare di chiudere il terremoto del 97, su cui ancora stiamo lavorando, e non è possibile dopo 25 anni ritrovarci una coda lunghissima di pratiche amministrative. Abbiamo sveltito, semplificato, abbiamo fatto di tutto, siamo venuti incontro a tutti i comuni, anche dando un contributo diretto in termini di personale e di tecnici per chiudere, perché ormai queste situazioni, vista anche la frequenza, non possono avere quella coda lunghissima, ma proprio dall'esperienza precedente dobbiamo partire per velocizzare il tutto. Credo che la cosa fondamentale sia quello che diceva la Presidente, cioè ottenere lo stato di emergenza e, al limite, come ricordava l'ingegner Nodessi, vedere se è possibile utilizzare anche il provvedimento del sisma bonus, che potrebbe consentire di avere anche provvedimenti ulteriori. È fondamentale a questo punto velocemente dare risposte e prospettive alla gente, all'attività economica, alle famiglie, perché chiaramente la zona presenta, come si parlava prima con la Presidente e con il Sindaco, realtà in cui è possibile allocare le famiglie velocemente, cercando di evitare l'ipotesi delle casette, perché diventerebbe una cosa troppo lunga, macchinosa, amministrativamente complessa, espropri, cose che obiettivamente vorremmo farne a meno. Quindi, se il governo, come siamo certi, ci darà una mano, procedere col CAS, trovare immediatamente la sistemazione e impostare da subito, dopo aver completato le operazioni di ricognizione in corso, le procedure per ripartire, avendo l'esperienza e avendo, per fortuna o nella sfortuna, la struttura, diciamo, della ricostruzione che funziona, sta funzionando alla grande, e quindi si deve far carico necessariamente anche in corsa, per quanto sobbarcata di lavoro, si deve però far carico anche di quest'altra situazione che purtroppo abbiamo.
Bene Enrico, grazie. Annalisa, tocca a te. Sì,
grazie. Allora, io una cosa voglio dire, perché credo che il tavolo intero, a partire dalla Presidente, abbiano centrato il punto. Non possiamo permetterci, Presidente, autorità, di commettere gli errori dei sisma che ci hanno preceduto, perché ci sono stati, perché è normale che ci siano stati, perché nessuno è perfetto e da quegli errori si impara. Ce lo insegna la storia della protezione civile, no? Che nasce a seguito di grandi problemi, proprio per risolverli questi problemi. E quindi noi dobbiamo essere da esempio e mettere in piedi un qualcosa che faccia scuola. Dove dobbiamo chiedere di fare scuola? Io non sono nessuno per dirlo e nessuno di noi magari può avere la capacità, perché ripeto, nessuno è perfetto, però possiamo avere gli strumenti, perché siamo chiamati, e la politica ci chiama a questo, siamo chiamati ad utilizzarli questi strumenti. E allora, se abbiamo capito dalla relazione dell'ingegner Nodessi che un sisma non può essere valutato esclusivamente con la magnitudo, ma ci sono mille parametri di valutazione, tra cui l'accelerazione G è uno di questi, che ci dimostra come un campanile, questo lo vediamo tutti, un campanile che ha retto ben altri terremoti, ma non si era spostato di un millimetro, questo terremoto lo ha spostato, di minore magnitudo, ma se torniamo alla vecchia e in disuso scala Mercalli, avrebbe sicuramente un grado altissimo. Questo significa che i nostri strumenti dovranno servire a dare delle risposte, e ora vi do i numeri, a quelle 13 attualmente attività commerciali chiuse che hanno ricevuto, diciamo, una prima ordinanza da parte, un primo codice rosso da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, e che devono essere ripassate dal Genio Civile per la valutazione del danno e dell'agibilità, perché possono essere previste agibilità parziali, ma tutte le attività commerciali attualmente in attesa di esito sono praticamente la quasi totalità delle attività commerciali. Se io parlo di 13 significa che sono più del 90% delle attività. Quindi qui c'è un'intera comunità che va a morire. Se poi assommiamo a queste le attività commerciali di Sant'Orfeto, chiaramente raggiungiamo un numero maggiore. Stiamo parlando del comune di Umbertide, ma Pier Antonio Sant'Orfeto sappiamo tutti che è un'unica comunità. E quindi questo, noi dobbiamo farci da tramite per dire a queste persone che da domani devono continuare a pagare l'affitto, a pagare le bollette, a pagare il mutuo che hanno sostenuto per investire sulla loro attività. Cosa dobbiamo dire? Perché paradossalmente il Covid ha dato e ha fornito maggiore aiuto, perché il Covid ha sospeso le bollette, ha sospeso i mutui. Queste persone non hanno questa possibilità fino a che non viene dichiarato lo stato di emergenza. Quindi si sta valutando questi fronti. Detto questo, io non sono più chiamata a dover dire queste cose, perché ci sono le autorità che devono farlo. La mia è semplicemente un'esortazione anche emotiva. In questo ringrazio, mi sento di ringraziare i mezzi di informazione. Perché guardate che grazie a voi, e anche dopo il post della Presidente, i nostri grandi sforzi sul territorio, oggi le prime pagine dei giornali riportavano il 90%, riportavano veramente la percezione effettiva del danno che aveva la gente, perché sennò fino a ieri la gente diceva: ma perché dicono che non c'è niente, non è più niente? In effetti, se veniamo qui ad Umbertide, la percezione non c'è. Mi sento di ringraziare tantissimo le autorità, che mi aggiungo al sindaco, perché i carabinieri, la guardia di finanza, la nostra polizia locale hanno sostenuto l'attività di sicurezza nel territorio e attuato un'operazione di antisciacallaggio purtroppo necessaria. Abbiamo attivato nei centri di accoglienza un punto di ascolto psicologico, e che ha già avuto delle utenze, insomma delle chiamate, è presente lì sul territorio. Ci sono i nostri ragazzi del centro di aggregazione Lucignolo che stanno facendo animazione, hanno portato un ping pong dentro la palestra, e stiamo provvedendo alla messa diciamo in uso dei bagni chimici. E mi sento di ringraziare tutti gli umbertitesi che, non essendo colpiti dal sisma, ma sono colpiti comunque al cuore. E questa cosa, visto che tra Pierantonio e Umberti alle volte c'è stato un po' di campanilismo e un po' di diatriba anche calcistica, questa cosa nel momento del bisogno veramente è stata di una solidarietà incredibile. E tutti mi hanno chiamato, ci hanno chiamato, si sono rivolti a noi mettendosi a disposizione. Cioè, la Proloco di Pierantonio, vi faccio un esempio che magari possa valere per tutto, perché le Proloco di Pierantonio hanno dato tutti la loro disponibilità, le Proloco di Umbertide e anche dell'altro territorio, la Proloco di Sant'Orfeto, eccetera. Proloco di Pierantonio, il presidente, è dichiarato inagibile, ha 4 figli. Lui, mentre cercava la casa, ieri sera era a dare i pasti insieme alla Protezione Civile a Pierantonio, a quelli nel centro di accoglienza. C'è Umbertide, si sono messi a disposizione tantissimi cittadini e tantissime aziende. Le colazioni al centro di accoglienza sono state fatte un giorno da una pasticceria, un altro giorno da un'altra, il pane per la Protezione Civile dai Mulini Popolari, da un forno addirittura di Sant'Egidio. Ma chiamato il titolare dell'Hotel Gio, si è messo a disposizione con le residenze. Detto questo, abbiamo agriturismi, amici, l'Hotel Capponi di Umbertide. Ma dobbiamo percorrere anche la strada dei CAS, chiaramente, perché non possiamo pensare di spostare troppo la comunità lontano dal territorio. Detto questo, vengo a conclusione, ringrazio tutti, e non deve calare l'attenzione fino a che non otteniamo lo stato di emergenza. Grazie.
Grazie Annalisa, grazie mille. Allora, prima di passare e concludere la parola a Massimo D'Angelo, direttore generale della Sanità Umbria, io vorrei darvi qualche numero su quello che sta emergendo, sulle verifiche di inagibilità, agibilità fatte dai tecnici della Protezione Civile. Perché è chiaro che nei primi 2 giorni c'è gente che va a dormire dentro i nostri punti di accoglienza per paura, per necessità, e quindi occorre mettere insieme le numeriche. Noi sappiamo che dentro la palestra di Pierantonio hanno dormito per 3 notti una media di 90 persone. Dentro la palestra della di Vittorio hanno dormito una media di 25 persone. Tante persone che non hanno dormito dentro queste due palestre e che sono sfollati perché con casi inagibili sono stati ospitati da parenti e da amici. Quindi fra qualche ora saremo ancora più precisi su questo. Però i dati stanno emergendo. Il numero degli sfollati, cioè di case inagibili, attualmente già siamo intorno ai 150-200. 250-200 persone,
Questo Umbertide.
Questo sì. Nel comune, io quando parlo del comune di Umbertide.
Perché ieri c'era un dato che dava 500 in tutto il
Allora, potere. Scusa. Io sto dicendo che noi abbiamo adesso dei dati che ogni ora aumentano, non è che diminuiscono. No? Ci siamo su questo? Chiaro che la prospettiva che noi abbiamo è quella di arrivare sui 500 sfollati. Però non possiamo saperlo ancora con precisione, perché? Perché tanta gente è andata a dormire da parenti e da amici. Quindi i controlli della Protezione Civile sulla agibilità ed inagibilità stanno procedendo celermente. Però saremo ancora più precisi fra qualche ora e fra qualche giorno. Non parlo di mesi, parlo di giorni. Per avere una contezza proprio precisa. È chiaro che da Piandassino a Montecorona a Pierantonio, e parlo del comune di Umbertide, è un disastro strutturale. perché basta andarci.
La stazione
di Monte Corona.
No, non solo Monte Corona.
Anche Pierantonio.
Anche Pierantonio.
Pierantonio è stata transennata perché i danni all'interno sono evidenti.
È un disastro, è una situazione di grandissimo disagio. E ripeto ancora una volta, e poi passo la parola all'amico Massimo D'Angelo, che non possiamo pensare che non è stato nulla semplicemente perché non ci sono vittime e feriti. Perché io vorrei che chi ascolta, a partire da me che parlo, si mettesse nei panni di chi ha perso una casa, di chi ha perso decine di anni di sacrifici, perché su questo noi bisogna lavorare, noi bisogna metterci nei panni delle persone che hanno subito il terremoto, e non perché non ci sono morti, non ci sono feriti, è tutto tarallucce vino. Ci sono intere comunità devastate perché hanno tutte le case inagibili, e noi bisogna essere pronti a trovargli una soluzione insieme alla regione e insieme al governo. Massimo, vai per concludere.
Buongiorno a tutti. Così come i dati sono in evoluzione per quanto attiene evidentemente ai soggetti che dovranno e devono abbandonare la propria abitazione, anche gli interventi assistenziali su soggetti con patologie croniche diversamente abili saranno in evoluzione. Noi abbiamo intanto registrato 7 feriti, non da danno diretto ma da fuga. Di questi 7 feriti, 2 hanno dovuto far ricorso al ricovero e 5 di questi 7 sono stati gestiti direttamente presso il pronto soccorso. Di questi 2 resta un soggetto ricoverato che verrà dimesso credo nelle prossime 24 ore. Dal punto di vista invece dei soggetti con patologie croniche e non deambulanti, abbiamo immediatamente soccorso 5 soggetti che sono stati trasportati, e ringraziamo la Croce Rossa, immediatamente presso i nostri ospedali di comunità, immediatamente resi disponibili proprio a seguito in conseguenza dell'evento sismico. Per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Città di Castello, abbiamo immediatamente attivato 20 posti letto ulteriori per assicurare intanto ciò che diceva la Presidente, qualora si rendesse necessario per eventuale inagibilità, che poi non c'è stato, del presidio ospedaliero di Umbertide, già 20 posti letto, ma rimangono attivi per qualsiasi evento acuto che si dovesse ulteriormente manifestare. In collaborazione con gli uffici comunali stiamo lavorando in maniera assolutamente integrata, e con la Protezione Civile valutiamo costantemente eventuali condizioni di cronicità che possano presupporre interventi assistenziali che necessitano di un livello di complessità più elevato, e quindi di far ricorso agli ospedali di comunità e alle RSA. Presso i punti di accoglienza ho disposto che vi sia l'assistenza domiciliare, resa immediatamente operativa, per verificare eventuali condizioni come per esempio soggetti diabetici o soggetti che necessitano, ipertesi, che necessitano di una valutazione anch'essa nelle 24 ore. Ho disposto la permanenza continuativa di personale, ringrazio e devo ringraziare il personale sanitario che immediatamente si è messo a disposizione, e un collaboratore, un collega è sempre presente presso il COC per queste valutazioni. Noi abbiamo effettuato anche interventi sanitari per quanto attiene al benessere animale, cani e gatti che poi potevano risultare abbandonati presso le abitazioni per chiaramente lo sfollamento, sono stati gestiti, e ringrazio i veterinari che sono intervenuti immediatamente. Questo è il quadro che evidentemente è in evoluzione.
Grazie Massimo. Allora la nostra conferenza stampa si chiude qui, io vi ringrazio tutti.
Aspetta,
vorrei semplicemente che Gabriele fosse qui con noi.